Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Mentre apriamo insieme la parola di Dio, dovrebbe essere evidente a tutti noi che stiamo per ascoltare il Signore che ci parla, e queste parole che ci giungono dalle pagine della Scrittura sono la pura parola di Dio, proveniente dal suo stesso cuore e dalla sua stessa voce per noi, e perciò richiedono tutta la nostra attenzione. Il testo di questa mattina si trova in Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetti 11 e 12. Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetti 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Questo è quello che io definirei come un resoconto di preghiera da parte di Paolo. Non è una preghiera, anche se le sue lettere contengono molte preghiere, ma è di fatto un resoconto di come prega. Sta dicendo ai Tessalonicesi quale sia la natura della sua preghiera verso di loro. Ed osservando questa preghiera e considerandola attentamente, potreste arrivare alla conclusione che egli sta pregando per le cose giuste. Purtroppo le preghiere della maggior parte dei cristiani sono rivolte verso le cose sbagliate. La maggior parte delle volte i cristiani pregano riguardo a se stessi e pregano riguardo a coloro che amano per cose piuttosto superficiali. Le loro preghiere sono spesso mal indirizzate, molto miopi e, in effetti, egoistiche. Tipicamente i cristiani pregano per la salute, per la felicità, per il successo. Pregano per benefici personali, pregano per il benessere, pregano per le soluzioni che risolvano tutti i piccoli problemi della vita. Pregano per la guarigione del corpo, per una casa, per il cibo, per un lavoro, per un'automobile, per un marito, per una moglie, per una promozione, per più soldi. E tutte queste cose, pur facendo certamente parte della vita, si trovano molto in basso nella lista delle priorità di Paolo. E si trovano molto in basso anche nella lista delle priorità di Gesù, il quale disse sostanzialmente di non preoccuparsi di ciò che mangerete, di ciò che berrete, di ciò che indosserete, sapendo perfettamente bene che Dio provvede a tutte queste cose. Piuttosto occupatevi di cercare le cose che riguardano il regno di Dio. Spesso chiediamo, dice Giacomo, e non riceviamo, perché chiediamo male con il solo scopo di spendere ciò che riceviamo per soddisfare le nostre passioni. Quindi molto spesso non soltanto preghiamo per le cose sbagliate, ma preghiamo anche per le ragioni sbagliate. E quando osserviamo questa finestra aperta sulla vita di preghiera di Paolo, vediamo un uomo che pregava per le cose giuste e per le ragioni giuste. Le cose giuste si trovano nel versetto 11 e le ragioni giuste nel versetto 12. E cercheremo di svilupparle davanti a voi. È un testo breve, ma talmente ricco di verità che potremmo trascorrervi mesi interi. E vivete in una grave illusione se pensate che riusciremo a superare questi due versetti oggi. Suppongo che a questo punto potrei porvi una domanda. Per che cosa pregate? Quando si tratta di voi, della vostra vita, della vostra famiglia, delle persone che fanno parte del vostro mondo, delle persone che voi amate, della vostra chiesa, per che cosa pregate? Che cosa desiderate per voi stessi? Che cosa desiderate per il vostro coniuge? Che cosa desiderate per i vostri figli? Che cosa desiderate per le persone che amate? Che cosa desiderate per le persone della vostra chiesa? Che cosa volete veramente? Se Dio si presentasse e vi dicesse: voglio concedervi tre desideri, qualunque cosa chiederete, io la farò. Quali sarebbero? Che cosa chiedereste a Dio? Avete i giusti valori? Avete la giusta lista di priorità? Viviamo naturalmente in un mondo che è distorto, in un mondo che è deviato, in un mondo che conosce ben poco del vero valore delle cose, Viviamo in un mondo in cui le persone inseguono tutte le cose sbagliate e quella ricerca enorme e travolgente che ci circonda da ogni parte invade la nostra vita e ci trascina nell'inseguimento stesso di cose che non significano nulla e che non dovrebbero significare nulla per noi. L'atteggiamento della maggior parte delle persone del mondo per quanto riguarda ciò che inseguono è messo efficacemente in luce da un classico racconto breve di Anton Chekhov intitolato La scommessa. Chekhov era uno scrittore russo del 1800 e questo racconto ci offre uno spaccato del sistema di valori della maggior parte delle persone. La trama ruota attorno ad una scommessa tra due uomini istruiti. Ed era una scommessa riguardante il tema dell'isolamento in solitudine. Un ricco banchiere di mezza età sosteneva che la pena di morte fosse una punizione più umana dell'isolamento perché il boia uccide immediatamente, mentre l'isolamento uccide gradualmente. Uno dei suoi ospiti durante una festa, un giovane avvocato di 25 anni, non era d'accordo e disse: «Vivere in qualunque condizione è meglio che non vivere affatto». Irritato, il banchiere rispose impulsivamente proponendo una scommessa di 2 milioni di rubli, una fortuna immensa, e scommise che il giovane non sarebbe riuscito a resistere 5 anni in isolamento. L'avvocato era talmente convinto della propria resistenza e così desideroso di ottenere quei 2 milioni che dichiarò che sarebbe rimasto 15 anni anziché 5 per dimostrare il suo punto. Furono presi tutti gli accordi. Il giovane quindi si trasferì in un edificio separato all'interno della grande proprietà del banchiere. Non gli era permesso ricevere visitatori né leggere giornali. Poteva scrivere lettere, ma non poteva riceverle. C'erano guardie incaricate di controllare che non violasse mai l'accordo, ma erano collocate in modo tale che egli non potesse vedere nessun altro essere umano e riceveva il cibo in silenzio attraverso una piccola apertura dalla quale non poteva vedere coloro che glielo servivano. Tutto il resto che desiderava, libri, cibi particolari o strumenti musicali, gli veniva concesso su richiesta scritta speciale. La storia prosegue descrivendo le cose che l'avvocato chiese nel corso degli anni e le occasionali osservazioni delle guardie attente che gliele consegnavano mentre dormiva. Durante il primo anno si poteva sentire il pianoforte a quasi ogni ora del giorno e ogni ora della notte e chiese molti libri, soprattutto romanzi e letture leggere. L'anno successivo la musica cessò e furono richieste le opere di vari autori classici. Al sesto anno di isolamento, cominciò a studiare le lingue e presto scrisse di averne padroneggiate 6. Dopo il decimo anno di reclusione, il prigioniero sedeva immobile al tavolo e leggeva solamente il Nuovo Testamento. E dopo oltre un anno, immerso nella Bibbia, iniziò a studiare la teologia. La seconda metà del racconto si concentra sulla notte che precede la scadenza fissata per mezzogiorno, quando l'avvocato avrebbe vinto la scommessa. Il banchiere ormai era giunto al termine della sua carriera, le sue speculazioni rischiose, la sua impulsività avevano gradualmente minato la sua attività stessa e colui che una volta era stato un milionario sicuro di sé era diventato un banchiere di secondo piano e pagare la somma pattuita lo avrebbe rovinato. Adirato per la propria stupidità e geloso dell'uomo che stava per diventare ricco e che ora aveva soltanto 40 anni, il vecchio banchiere decise di uccidere il suo avversario e di far ricadere la colpa dell'omicidio sulla guardia. Introducendosi furtivamente alla stanza dell'uomo, lo trovò addormentato al tavolo. Prima di ucciderlo, però, notò una lettera che l'avvocato aveva scritto per lui. La prese e la lesse. E questo è quello che vi trovò scritto. «Domani a mezzogiorno sarò libero. Ma prima di lasciare questa stanza, ritengo necessario dirvi alcune parole. Con la coscienza pulita e davanti a Dio che mi vede, vi dichiaro che disprezzo la libertà, la vita e la salute e tutto ciò che i vostri libri chiamano le gioie di questo mondo. So di essere più saggio di voi tutti e disprezzo tutti i vostri libri. Disprezzo tutte le benedizioni terrene e tutta la sapienza umana. Tutto è senza valore e falso, vuoto ed ingannevole come un miraggio. Potete essere orgogliosi, saggi e anche belli, ma la morte vi cancellerà dalla faccia della terra, proprio come fa con i topi che vivono sotto il vostro pavimento. E i vostri eredi, la vostra storia e i vostri geni immortali saranno consumati nella distruzione della terra. Siete impazziti e non state seguendo la strada giusta. Scambiate la menzogna per la verità e la deformità per la bellezza. E per dimostrarvi quanto disprezzi tutto ciò che voi considerate prezioso, rinuncio ai 2 milioni che un tempo vedevo come l'apertura delle porte del paradiso e che ora invece disprezzo. E per privarmi del diritto di riceverli, lascerò la mia prigione 5 ore prima dell'ora stabilita. E così facendo, infrangerò i termini del nostro accordo. E alla fine firmò il suo nome. Il banchiere lesse quelle righe, rimise il foglio sul tavolo, baciò quello strano uomo addormentato e con le lacrime agli occhi lasciò silenziosamente la casa. Chekhov scrive: «Mai prima di allora, neppure dopo aver subito gravi perdite, aveva disprezzato se stesso come in quel momento». Le lacrime gli impedirono di dormire per tutta la notte e dalle 7 del mattino seguente fu informato dalle guardie che avevano visto l'uomo uscire da una finestra, dirigersi verso il cancello e scomparire. Alcuni devono imparare, nel modo più difficile, quali siano le cose che contano veramente, ed alcuni non le imparano mai. Paolo lo sapeva. Guardate lì al versetto 11. Preghiamo per voi. Ed ecco perché cosa preghiamo. Preghiamo che il nostro Dio vi ritenga degni della vostra vocazione e che Egli compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della fede. 3 richieste. Preghiamo per la vostra dignità, preghiamo per il vostro compimento e preghiamo per la vostra opera, per il vostro servizio. Ed in queste 3 cose c'è così tanto da catturare la nostra mente. C'è una tale profondità in queste 3 richieste e confidiamo che con l'aiuto dello Spirito saremo in grado di svilupparle davanti a voi. Il mondo è pieno di stolti, stolti che imparano nel modo più difficile quali siano le cose che contano e stolti che non le imparano mai. Noi che conosciamo il Signore Gesù Cristo e possediamo la parola di Dio, non abbiamo bisogno di essere così stolti, non dobbiamo sprecare il nostro tempo cercando di ottenere ciò che alla fine dei conti non ha alcun valore, dobbiamo impiegare il nostro tempo per ottenere ciò che è senza prezzo. E Paolo aveva per loro 3 desideri, dignità, compimento e servizio potente. E prima di esaminare queste richieste e le loro implicazioni, voglio che consideriamo insieme il testo dalla prospettiva della preghiera. Paolo comincia il versetto 11 dicendo: «Ed è anche a quel fine che preghiamo per voi». E così quindi ci introduce alla sua risorsa. Qualunque fosse la cosa che desiderava per i Tessalonicesi, sapeva che poteva ottenerla solamente attraverso la preghiera. Non si rivolse all'ingegnosità umana, non si rivolse ad un qualche programma, no, si rivolse a Dio. E proprio mentre riflettiamo su questo grande testo e prima di considerare la richiesta e le ragioni delle richieste che propone nel versetto 12, dobbiamo soffermarci su questa questione della risorsa che è la preghiera. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi. E diverse cose emergono da questa affermazione, prima di tutto ovviamente il fatto che pregava per loro, in secondo luogo il fatto che pregava per loro continuamente, senza cessare, cosa che naturalmente era tipica di Paolo, ed in terzo luogo che nel pregare per loro continuamente aveva sempre in mente un obiettivo preciso, a quel fine o per questa ragione o per quello scopo. Le sue preghiere erano molto mirate, erano molto dirette, non erano generiche, non erano vaghe, erano specifiche, e le 3 cose che costituivano l'obiettivo, il fine o lo scopo, la direzione della sua preghiera, erano la dignità, il compimento ed un servizio efficace. È per questo che pregava, cercava per loro le cose giuste. E qui Paolo si mostra come un pastor fedele. Nel capitolo 6 degli Atti, al versetto 4, ci viene detto che coloro che pascono il gregge di Dio, coloro che sono i responsabili, dovrebbero dedicarsi costantemente alla preghiera ed al ministero della parola. Ora, il modo in cui il leader adempie la propria parte nella santificazione del popolo di Dio è pregando affinché Dio santifichi il suo popolo ed insegnando loro la verità che santifica. Il modello di preghiera del pastore è una preghiera per la santificazione del suo popolo, per la maturità del suo popolo, per la crescita del suo popolo, per il suo sviluppo spirituale, ed è proprio per questo che Paolo prega. Naturalmente non si limitava a pregare per loro, ma insegnava loro anche la parola di Dio. Questa è la duplice responsabilità. Preghiere di questo tipo sono comuni nelle lettere di Paolo, non c'è bisogno di dimostrare la cosa rincorrendo tutte le sue epistole e seguendo una per una le sue preghiere, basta ricordarvi che non potete leggere alcuna lettera di Paolo senza imbattervi o in una preghiera vera e propria o in un resoconto di come egli pregava. Se tornaste indietro e vi prendesse il tempo di leggere Prima Tessalonicesi, scoprireste che nel capitolo 1 apre la lettera dicendo che sta pregando per loro e fornendo così un resoconto della sua preghiera. Scoprireste lo stesso arrivando al capitolo 3, versetti dall'11 al 13, si ferma lì e prega effettivamente per loro. E poi quando giunge al capitolo 5, versetto 23, si ferma di nuovo e prega di nuovo per loro. Perciò non ci sorprende che qui, nel primo capitolo di questa piccola epistola, la seconda indirizzata ai suoi amati di Tessalonica, si ferma prima di concludere il capitolo ed inserisce qui una preghiera, o più precisamente un resoconto di come ha pregato, e continuerà quindi a pregare per loro. Potremmo facilmente concludere, naturalmente, che questa epistola è composta soltanto da 3 capitoli e che quindi richieda pochi minuti per essere letta e forse non molto tempo per essere scritta, dal momento che Paolo stava scrivendo sotto l'ispirazione diretta dello Spirito Santo. Potrebbe benissimo averla scritta in un tempo molto breve. E quindi il tempo dedicato all'insegnamento sarebbe stato relativamente breve, mentre quello dedicato alla preghiera molto, molto più lungo, perché egli non dice vi scriviamo continuamente, ma dice cosa? Noi preghiamo continuamente per voi. I momenti in cui possiamo insegnare sono limitati, i momenti in cui possiamo pregare sono illimitati, e la vita di preghiera del pastore è un qualcosa di costante. Forse non è sempre in ginocchio, forse non ha sempre le mani giunte o gli occhi chiusi, ma raramente passa un momento nella sua veglia senza che il gregge abbia nel suo cuore le pecore, e visto che è nel suo cuore, viene portato al cuore di Dio, la preghiera per la santificazione diventa quindi uno stile di vita. Perciò non ci sorprende il fatto che Paolo, proprio mentre scrive le sue lettere, ogni tanto si fermi per pregare, oppure che inserisca un resoconto di come ha pregato e continuerà a pregare per loro. Quindi qui dice, so una cosa, voglio che siate santificati, voglio che siate degni, voglio che siate pienamente realizzati, voglio che serviate con potenza, e la risorsa alla quale attingo per quello è Dio stesso. Mi rivolgo a Dio. E qui veniamo introdotti ad un equilibrio meraviglioso. Sappiamo di dover insegnare al popolo, perché per essere santificato devono obbedire alla parola, però sappiamo anche che solamente Dio può suscitare quell'obbedienza. Ecco perché quando accade qualcosa di buono nella nostra vita, chi è che riceve il merito? Dio. Perché nella nostra carne non dimora alcun bene. Quindi c'è una tensione meravigliosa che deve essere mantenuta nel nostro cuore, nella nostra mente, una tensione che in sostanza dice che se voglio essere un cristiano santificato, uno che avanza sul cammino verso la somiglianza a Cristo, se voglio crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore, se voglio essere sempre più santo, passando da un grado di gloria all'altro grado di gloria, trasformato dallo Spirito Santo per essere sempre più conforme a Cristo, se quel processo sta avvenendo nella mia vita, esso richiede la mia obbedienza. Devo obbedire alla parola e devo obbedire allo Spirito. Però so anche che l'unico modo che permetterà questo quello è che Dio ne dia la potenza, e quindi mi trovo, per così dire, nel vortice di quella stessa tensione che esiste in così tanti luoghi nella parola di Dio, nella verità della fede cristiana. Però vorrei parlare un pochino di questo, se posso, questa mattina, perché credo sia importante. C'è una risposta crescente tra il popolo cristiano alla verità della sovranità di Dio, e per questo ringrazio Dio. La Chiesa si sta finalmente risvegliando alla realtà del fatto che Dio è assolutamente e completamente sovrano, che Dio controlla ogni cosa mediante la parola della sua potenza, che Egli farà ciò che vuole fare, quando vorrà farlo e nel modo in cui vorrà farlo, perché così ha stabilito e perché è assolutamente al comando e perché possiede il potere per farlo. Dio ha messo in moto il suo proposito perfetto prima ancora che il mondo fosse creato, tutto è stato fissato, stabilito dalla sua mente infinita ed opererà secondo la sua potenza infinita e il suo proposito infinito. Sono lieto che la Chiesa abbia riaffermato questa verità, però sono anche preoccupato del fatto che nell'affermazione della sovranità assoluta di Dio non si sviluppi un senso ridotto della responsabilità del credente, sia per quanto riguarda la preghiera, sia per quanto riguarda l'obbedienza. Recentemente mi sono trovato coinvolto in conversazioni che suonavano più o meno così. Dopotutto, Dio controlla ogni cosa, quindi se permette che io pecchi, in fondo non è proprio un mio problema. Oppure in conversazioni del tipo, Dio farà comunque ciò che ha deciso di fare, quindi perché pregare? E quello che queste persone vogliono fare, vogliono eliminare tutta la tensione della realtà spirituale e vogliono ridurre l'intera questione alla comprensione umana, dicendo se non riesco a capire come queste cose si conciliano, allora mi stabilirò la mia teologia. La preghiera però è una realtà essenziale. ed una fede forte, convinta e biblica nella sovranità di Dio non esclude affatto la preghiera. Così come l'obbedienza è uno degli elementi attraverso i quali Dio realizza i suoi propositi sovrani di salvezza e santificazione, allo stesso modo la preghiera è un elemento umano attraverso il quale quel proposito viene portato a compimento. E questo è un mistero che non viene compreso pienamente, ma deve essere creduto. Quindi Paolo sa che solamente Dio può produrre le cose giuste, però continua anche ad esortare i Tessalonicesi per quanto riguarda quelle cose giuste. E ricorderete che nella prima lettera cominciò il capitolo 1 dicendo: conosco la vostra opera di fede, conosco la vostra fatica d'amore, ed aggiunge: conosco la vostra costanza nella speranza. Dice: so che siete stati eletti, so che avete ricevuto la parola come realmente parola del Signore ed avete creduto, so che siete diventati un esempio per le altre chiese, so che da voi la parola del Signore si è diffusa, so che vi siete ravveduti, vi siete convertiti dagli idoli a Dio, so che state aspettando la seconda venuta, so che vi amate gli uni gli altri e che nessuno ha nemmeno bisogno di insegnarvi a farlo. E poi nel capitolo 4, versetto 1, dice: so che tutto questo è vero, ma vi sto chiedendo di abbondare ancora di più, di eccellere, attribuendo così a loro la responsabilità. E poi alla fine della prima lettera, nel capitolo 5, presenta una serie rapida ed incalzante di comandamenti, di comandi, che dice loro di rallegrarsi sempre, di pregare senza cessare, di rendere grazie, di non spegnere lo spirito, di non disprezzare le rivelazioni provenienti da Dio, di esaminare ogni cosa con cura, di tener fermo ciò che è buono e rimanere il più lontano possibile da ciò che è male. E gli dà comandamento dopo comandamento dopo comandamento, e egli comprende che la volontà dell'uomo è coinvolta come strumento attraverso il quale Dio realizza il suo proposito di santificazione. E comprende anche che sul versante della preghiera le nostre preghiere fanno parte del piano mediante il quale Dio realizza proprio i suoi propositi eterni. E perciò vogliamo ricordare qui questa verità importantissima, che benché crediamo con tutto il cuore nella sovranità di Dio, se questa convinzione ci porta a sminuire il ruolo della preghiera, allora ci troviamo davanti ad una cattiva teologia, oltre che a un cristianesimo disubbidiente. Dio è sovrano. Non esiste assolutamente alcun dubbio riguardo alla sovranità di Dio. In Giobbe 42,2 leggiamo: io riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. In Proverbi 16,33 lo scrittore dice: si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. In Daniele, ricorderete il re che finalmente tornò in sé, Nabucodonosor, dopo aver vissuto nei campi ed aver mangiato erba per 7 anni, finalmente comprese la realtà delle cose e disse di Dio: egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra e nessuno può fermare la sua mano né dirgli che cosa stai facendo. Dio agisce in totale indipendenza dall'uomo. Il profeta Isaia lo esprime forse nel modo più magnifico possibile, lì al capitolo 46, versetto 9, dice: io sono Dio e non ce n'è alcun altro, io sono Dio e nessuno è simile a me, annuncio la fine dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, e dico: il mio piano sussisterà e compierò tutta la mia volontà. E poi alla fine del versetto, al versetto 11, dice: l'ho progettato e lo eseguirò. Sì, Dio è sovrano. Sì, egli è sovrano, ma questo non esclude l'importanza della preghiera. Paolo qui sa che Dio ha un piano sovrano, eppure continua a pregare per loro. Egli riversa il suo cuore davanti a Dio affinché siano degni e siano pienamente compiuti ed efficaci nel loro servizio, affinché Dio possa essere glorificato. E di nuovo ripeto: sì, esortiamo, sì, crediamo nella sovranità di Dio, però comprendiamo anche il posto della preghiera e sappiamo che tutte le cose buone che vengono dalla potenza di Dio. E per illustrarvelo, lasciate che vi mostri solamente alcune illustrazioni scritturali. Torniamo a 1 Samuele, al capitolo 12, qui veramente troviamo un'illustrazione veramente affascinante. Il popolo aveva peccato in numerosi modi e poi da poco aveva peccato chiedendo un re come tutti gli altri popoli. Al versetto 19 di 1 Samuele, al capitolo 12, dice che allora tutto il popolo disse a Samuele: prega il Signore, il tuo Dio, per i tuoi servi. Dissero: Samuele, per favore, vuoi intercedere per noi? Per favore, prega per noi affinché non moriamo, perché abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati questo male, chiedendo per noi un re. Dunque, per favore, prega che non veniamo uccisi, che Dio non ci uccida. Samuele disse al popolo: non temete, non avete nulla di cui aver paura. Ora, perché avrebbe mai detto quello? Perché conosceva il piano sovrano di Dio. Avete commesso tutto questo male, certamente, tuttavia, non deviate dal seguire il Signore, ma servite il Signore con tutto il vostro cuore. Dice: sì, avete peccato, sì, meritate di morire, ma cominciate ad essere obbedienti, proprio adesso cominciate ad obbedire. Non dovete deviare, altrimenti andreste dietro a cose vane che non possono giovare né liberare, perché sono vane. Quindi sta dicendo: ascoltate, non abbiate paura, cominciate semplicemente a fare la cosa giusta. E poi al versetto 22 ritorna al piano di Dio: visto che il Signore non abbandonerà il suo popolo a motivo del suo grande nome, perché è piaciuto al Signore di far di voi un popolo per sé. Dice: ascoltate, Dio non vi ucciderà, perché Dio ha un piano. Il piano è già stato messo in moto, il piano è stato rivelato, il piano è che voi sarete il suo popolo e non sta per uccidervi. Quindi che cos'è che sta dicendo? Vengono da lui e gli dicono: prega per noi, e lui dice: non abbiate paura, non morirete, conosco il piano è che viviate, il piano è che siate il popolo, Dio vi terrà in vita perché vi ha scelti, il suo nome è in gioco, e vale a dire la sua reputazione è in gioco, il suo piano è in gioco, quindi non abbiate paura, non morirete. Però poi al versetto 23, guarda quello che dice: quanto a me, lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di, che cosa? Di pregare per voi. E vi insegnerò la via buona e diritta. Farò due cose per voi. Vi insegnerò la via buona e diritta e pregherò per voi, perché so come il piano si compirà. Non è interessante? Dio non vi ucciderà? È già stato tutto stabilito? Ebbene, allora potreste dire a Samuele: allora perché mai preghi per loro? Che senso ha? Ma il senso è che questo è il grido del mio cuore, è il desiderio profondo del mio cuore, è la supplica del mio cuore affinché il mio cuore si allinei con i propositi di Dio. E le mie preghiere fanno parte degli strumenti mediante i quali Dio realizza il suo piano, così come il mio insegnamento. Quindi pregherò per voi da una parte, vi istruirò dall'altra e Dio non vi ucciderà. Vedete, ubbidienza, preghiera e sovranità si intrecciano tutte insieme. È proprio come in Romani 9, non è vero? In Romani 9 Paolo afferma: non tutti coloro che sono di Israele sono di Israele, non tutti i giudei saranno salvati, ho amato Giacobbe ed ho odiato Esaù, avrò misericordia verso colui che avrò misericordia ed avrò compassione verso colui che avrò compassione. In altre parole, Dio sta dicendo: salverò chiunque voglio salvare. E Paolo continua così, su questa stessa linea, per tutto il capitolo 9, mettendo per iscritto questa grande verità. Chi sei tu per discutere? Quale diritto ha il vaso di dire al vasaio: perché mi hai fatto così? C'è forse ingiustizia in Dio? No, Dio può fare ciò che vuole fare e farà ciò che vuole fare, e le cose stanno così. E quello significa che non tutto Israele sarà salvato. Israele sarà messo da parte e i gentili, un popolo che di fatto non era popolo, saranno salvati. Paolo quindi espone tutto quello in modo assoluto ed inequivocabile nel capitolo 9 di Romani. E sapete come comincia il capitolo 10? La mia preghiera è che Israele sia salvato. Cosa? Conosco il piano sovrano, ma questo non elimina la mia vita di preghiera. Supplico Dio per Israele, per la loro salvezza. Lascio la parte di Dio a Dio e la mia parte a me. E la preghiera efficace e fervente del giusto ha una grande efficacia. In qualche modo Dio inserisce anche quello nel suo operare. Amo Luca 22 perché è un'illustrazione così adatta di questo stesso principio. In Luca 22 è veramente affascinante. Gesù dice a Pietro: Simone, Simone, e lo chiamò con il suo vecchio nome quando stava agendo come il suo vecchio io. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Satana vuole venire contro di te. E l'implicazione è ovviamente: io gli sto dando il permesso, no? Ma potremmo anche riempire gli spazi vuoti dicendo: io so che sopravviverai comunque, giusto? Lo sapeva. Sapeva che Pietro non avrebbe perso completamente la sua salvezza, non sarebbe stato gettato nel potere satanico per poi finire all'inferno. Egli lo sapeva. Satana ti vuole e ti sottoporrà ad una prova molto severa, proprio come una vagliatura, e Dio glielo permetterà. E sapeva esattamente come sarebbe andata a finire. Però guardate il versetto 32. ma io ho, che cosa? Ho pregato per te. Lo sapevate che persino le preghiere di Gesù facevano parte del piano sovrano di Dio? Gesù non disse, oh, non ha senso che io preghi, so già come andrà a finire tutta questa faccenda. Gesù non disse, oh, non solo so come andrà a finire, io ne sono al controllo, controllo l'intera faccenda, quindi perché mai dovrei pregare? Gesù, nella sua umanità, ci dà l'esempio di uno che, pur conoscendo perfettamente il piano di Dio, pregò comunque affinché quel piano si compisse. Egli sapeva che Pietro avrebbe superato la prova, sarebbe sopravvissuto, alla fine avrebbe dato la sua vita per la causa di Cristo come servo fedele, sarebbe morto come martire senza rinnegare la sua fede. Gesù sapeva tutto quello, aveva pianificato il tutto, aveva fatto accadere tutto, aveva operato tutto quello nella vita di Pietro, eppure pregò per Pietro. Se il figlio quindi si unisce in preghiera al piano sovrano del padre, dovremmo forse fare di meno noi? La preghiera e la potenza sovrana vanno insieme alla supplica ed alla responsabilità umana. E un'altra che è tra le mie preferite si trova alla fine del libro dell'Apocalisse ed illustra lo stesso principio. Vi mostra di fatto che il cuore grida per allinearsi con il piano di Dio. Questo è veramente quello che è la preghiera, no? Noi gridiamo per allinearci con i piani di Dio. Alla fine del versetto 20, proprio appena prima di dire la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, amen, nella sua penultima affermazione Giovanni dice, amen, vieni Signor Gesù. Quella era la sua preghiera, no? Vieni Signor Gesù. Ora qualcuno potrebbe dire a Giovanni, hai ascoltato quello che hai scritto? Hai appena scritto 22 capitoli per dire che Gesù sta venendo. Ora, se hai appena passato 22 capitoli a dire che egli sta venendo, perché stai pregando, vieni Signor Gesù? Hai appena detto che viene, che sta venendo, infatti nello stesso versetto, io vengo presto, risposta, vieni Signor Gesù. Vedete, la preghiera si allinea semplicemente con il piano. Paolo sa, ora tornando a Seconda Tessalonicesi, Paolo sa che Dio desidera santificare il suo popolo e così allinea la sua preghiera con il desiderio di Dio. Dio, io so che tu vuoi santificare il tuo popolo, so che vuoi ritenerlo degno, so che tu vuoi compiere ogni desiderio che ha per il bene, so che tu vuoi vedere la sua opera di fede prodotta con potenza, so che questo è il tuo desiderio. Mi allineo con esso, queste sono le cose giuste e sto pregando affinché le cose giuste avvengano e sto insegnando loro ad attivare la propria volontà per quanto riguarda le cose giuste. Volete pregare gli uni per gli altri? Questo è il modo in cui dovete pregare, queste sono le cose per cui dovete pregare, perché queste sono le cose che stanno a cuore a Dio. A Dio non interessano veramente le piccole sfumature della vita tanto quanto gli interessano le grandi questioni spirituali della vita. Vedete, il proposito di Dio per mezzo dello Spirito Santo è quello di conformarvi sempre di più all'immagine di Gesù Cristo. Le piccole cose della vita che vengono e vanno sono incidentali a quel processo. Forse cooperano con quel processo in un modo o nell'altro. E quindi Dio ha un piano sovrano che egli adempirà sovranamente, ma all'interno di quel piano sovrano c'è un posto per la preghiera, proprio mentre noi ci allineiamo con quel piano e mentre diventiamo persino noi il mezzo, lo strumento per attivare quel piano stesso, perché la preghiera del giusto ha veramente una grande efficacia. E sì, ha una grande efficacia. E abbiamo forse bisogno di essere ricordati di quell'illustrazione così affascinante riguardante Isaia? Isaia andò da Ezechia? Così dice il Signore, gli disse Isaia, metti in ordine la tua casa perché morirai. Non guarirai, stai per morire. Isaia 38.1 gli disse, non guarirai, stai per morire. E dopo di quello, il re pianse amaramente, ricordate, pregò riguardo alla sua imminente rovina. Ebbene, fu proprio Isaia che non era nemmeno ancora uscito dalla casa del re dopo aver consegnato il primo messaggio. E proprio lui a ricevere da Dio queste parole, torna indietro e di ad Ezechia queste parole. Così dice il Signore, il Dio di Davide, tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ti guarirò ed aggiungerò 15 anni alla tua vita. Straordinario! Il resoconto stesso del profeta rende molto chiaro che se il re non avesse pregato, sarebbe morto. Dunque, in qualche modo, lo strumento della preghiera si inserisce nel piano, così come vi si inserisce l'ubbidienza. Perché se non ubbidite, non sarete santificati. Se non ubbidite al Vangelo, non sarete salvati. Non possiamo quindi credere nella sovranità di Dio, non possiamo semplicemente credere nell'insegnamento della parola di Dio, se in qualche modo questo ci priva della passione di pregare. La preghiera, quindi, è il desiderio del cuore di unirsi ai santi propositi di Dio affinché essi si compiano. Dio opera in noi, disse proprio T.C. Hammond anni fa in un articolo della rivista His. C'è e deve esserci una risposta umana all'iniziativa divina. La preghiera è un atto, mediante il quale mi allineo con i propositi di Dio ed attraverso il quale Egli porta quei propositi a compimento. La preghiera muove Dio e Dio muove il suo popolo, che di conseguenza si muove in risposta. Questa quindi è la risorsa. E qualunque cosa possiate credere riguardo alla sovranità di Dio, per quanto salda possa essere la vostra fiducia nel fatto che Egli governa ogni cosa, questo non può diminuire la vostra vita di preghiera. Paolo, dunque, prega. Ed è a quel fine, affinché Dio vi ritenga degni della vostra vocazione, compia ogni vostro buon desiderio e l'opera della fede con potenza. Queste tre cose sono cose magnifiche, la dignità che ha a che fare con il carattere spirituale, che il Signore vi renda il tipo di persona che dovreste essere, il compimento, cioè che Dio possa compiere nelle circostanze della vostra vita ogni santo desiderio. E poi, infine, che qualunque servizio svolgiate, che sia svolto con potenza. Questo è quello che Dio cerca. Una vita degna, una vita compiuta, una vita potente. E queste sono le cose giuste per cui pregare, quando pregate per il vostro coniuge o per i vostri figli o pregate per i vostri amici o pregate per la vostra chiesa o quando pregate per la vostra stessa vita spirituale. Pregate per queste cose, la dignità, il compimento e la potenza nel servizio. Ora, come nota, questa è davvero una transizione facile dai versetti dal 5 al 10, semplicemente inserendola lì nel capitolo, nel punto in cui si trova, perché di solito troviamo questo tipo di osservazioni sulla sua vita di preghiera prima, nel primo capitolo, normalmente compaiono nei primi 5 o 6 versetti, ma qui egli aspetta fino a dopo aver parlato della seconda venuta. E credo che sia un modo eccellente di farlo, perché qualunque discussione sulla seconda venuta, qualunque discussione sulla speranza futura del cristiano, ha di fatto implicazioni immediate per il presente, non è vero? Ora sapete che dai versetti 5 al 10 siamo entrati nel dettaglio, nel ritorno del Signore. Versetto 7 lì è il punto chiave, a metà del versetto, quando il Signore Gesù sarà rivelato dal cielo con i suoi angeli potenti e con fuoco fiammeggiante. L'abbiamo detto che egli viene e verrà per due scopi, per la retribuzione e per il sollievo. L'attesa dunque della venuta di Cristo non è solamente qualcosa che influisce sul modo in cui guardiamo al futuro, ma influisce sul modo in cui guardiamo al presente, perché ha implicazioni così rigorose per il presente. In Seconda Pietro, al capitolo 3, forse il testo più familiare e più facile da comprendere a questo riguardo, proprio lì vediamo che Pietro sta scrivendo del ritorno di Cristo, e sta parlando della promessa della sua venuta al versetto 4, parla del suo giudizio, e poi al versetto 8 dice che questo avverrà, ed avverrà inevitabilmente. È un qualcosa al quale non potete resistere, non potete rimandarlo. Se sembra che passi molto tempo, ricordate semplicemente che i giorni ed i millenni sono la stessa cosa per Dio. E poi al versetto 9 dice che il Signore non tarda, se lo promette lo farà. Al versetto 10 lo descrive come un giorno che verrà come un ladro, i cieli passeranno, ed entra in tutto quel merito. Poi al versetto 11 arriva un punto veramente chiave: poiché tutte queste cose devono essere distrutte in questo mondo, quali persone dobbiamo essere? In santa condotta e pietà. E poi al versetto 14 dice che dovete essere trovati in pace, senza macchia ed irreprensibili. Al versetto 18, crescendo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi, quando sapete che c'è la futura venuta di Cristo, la risposta presente è quella di mettere in ordine la vostra vita. Prima Giovanni 3:3 dice che se avete quella speranza in voi, essa vi purifica. Quindi Paolo sapeva che il piano di Dio per la gloria futura del suo popolo era stabilito. Quella è la speranza cristiana, però sapeva anche che essa aveva immense implicazioni pratiche per il modo in cui vivevano, e così passa naturalmente a pregare per gli aspetti pratici di quella speranza affinché si trovino spazio nella vita del popolo. Sapeva, per esempio, al versetto 12, che un giorno sarebbero stati glorificati, ma voleva che Cristo fosse glorificato in loro adesso. La realtà di ciò che sarà deve fare la differenza in ciò che è. E quindi Paolo dice, ascoltate, sto pregando Dio in vostro favore per queste tre cose. Queste sono le cose giuste, sono veramente le cose giuste. Sono le cose per le quali dovreste dedicarvi a pregare. In qualche modo dobbiamo ridurre la nostra vita fino a concentrarci sulle cose giuste. Queste sono le cose di cui dovremmo pregare, di cui dovremmo essere preoccupati nella nostra obbedienza cristiana. Cercare di essere più degni del nome di Cristo, cercare di perseguire ciò che è buono e di vederlo compiuto e cercare di servire con potenza. E se quello è ciò che stiamo cercando, se quello è l'obiettivo, se quello è il fine delle nostre preghiere e il fine dei nostri modelli di obbedienza, allora Dio sarà onorato. E riconosco che è un sacrificio, riconosco che in un certo senso dovete sfocare tutto ciò che vi circonda, dovete rendervi ciechi alla cultura, alla spazzatura che inevitabilmente vi viene scaricata addosso e dovete perseguire qualcosa che richiede uno sguardo diritto, uno sguardo fisso e un enorme senso di impegno e di sacrificio per rimanere concentrati. Lance mi stava mostrando un'illustrazione interessante in un libro sul Pony Express, che parla del sacrificio e della dedizione necessaria per vivere per le cose giuste. Il Pony Express era una compagnia privata di consegna che trasportava la posta mediante una staffetta organizzata, ricordate, di cavalieri a cavallo. Il punto orientale era St. Joseph nel Missouri e quello occidentale era Sacramento, in California. Il costo per spedire una lettera con il Pony Express era di $2.50 per circa 28 grammi e quello era più di 100 anni fa, quindi era molto molto denaro. E se il tempo reggeva e se i cavalli resistevano e se gli indiani non attaccavano, la lettera completava l'intero viaggio di circa 3200 km in 10 giorni, alla massima velocità. E quello era il tempo che ci voleva per permettere al discorso inaugurale di Lincoln di arrivare a Sacramento da St. Joseph. E potrebbe sorprendervi sapere che il Pony Express fu in funzione soltanto dal 3 aprile 1860 al 18 novembre del 1861. Poi arrivò il telegrafo e quando arrivò la linea telegrafica ed il collegamento fu completato tra le due città, il Pony Express non fu più necessario. Essere un cavaliere del Pony Express era duro, no? Parlare di concentrazione, cavalcare costantemente alla massima velocità, fermandosi solamente per saltare giù da un cavallo e salire sull'altro, e ci si aspettava che percorreste fino a 160 km al giorno, cambiando cavalli ogni 25 o 40 km. A parte la posta, l'unico bagaglio che potevano portare conteneva poche provviste, un pochino di farina di mais e pancetta. In caso di pericolo avevano un piccolo kit medico con trementina, borace e cremor tartaro per viaggiare leggeri ed aumentare la mobilità per sfuggire agli indiani durante gli attacchi. Gli uomini cavalcavano sempre soltanto in maniche di camicia, persino durante il rigido clima invernale, attraversando anche le montagne rocciose. E potreste chiedervi: come facevano mai a trovare persone disposte a vivere così? Come riuscivano a reclutare le persone? Ebbene, questo è un annuncio pubblicato in un giornale di San Francisco negli anni 1860, era un annuncio del Pony Express, e diceva questo: cercasi giovani, magri, asciutti e nervosi. Ovviamente non volevano uccidere il cavallo, eh? Non oltre i 18 anni, bisognava avere resistenza, e devono essere cavalieri esperti disposti a rischiare ogni giorno. E la nota finale era preferibilmente orfani. E sapete che non ebbero mai mancanza di uomini, avevano sempre una lista d'attesa di cavalieri. Alcuni erano attratti dal fascino di un tale sacrificio. E suppongo che nella dimensione spirituale questa questione del rimanere concentrati e del seguire le cose giuste richieda lo stesso tipo di rigore, di virilità, di dedizione, di sacrificio e di spirito d'avventura, e di fatto lo stesso tipo di indifferenza verso tutte le cose e tutte le persone che ci circondano, che nel mondo fisico erano necessarie per essere un buon candidato del Pony Express. Potete rimanere concentrati, potete mantenere la velocità che Dio vuole che manteniate, muovendovi verso il traguardo verso il quale Egli vuole che vi muoviate, con tutto ciò che accade attorno a voi senza lasciarvi distrarre. Potete rimanere attaccati alle cose giuste. Ma questa è la sfida. Da soli non potete, ed è per questo che Paolo prega affinché possiate farlo mediante la potenza di Dio. Padre, ti ringraziamo ancora per averci ricordato la centralità della preghiera nella questione della santificazione e della crescita spirituale. Ti ringraziamo, Padre, perché ci ricordi che sì, tu sei sovrano, sì, tu conosci ogni cosa dalla fine già al principio perché le hai ordinate? Sì, tu hai stabilito i tuoi propositi ed essi si compiranno? Sì, tu sei il Signore e non cambi mai, non, noi affermiamo tutto questo, però allo stesso tempo, Signore, in modo misterioso, meraviglioso o paradossale, tu hai in qualche modo hai incluso nell'intera equazione sovrana il ruolo della preghiera e dell'ubbidienza. E quindi noi preghiamo con Paolo, preghiamo per la nostra Chiesa. Dio, preghiamo affinché tu li ritenga tutti degni della loro vocazione, affinché tu riempia tutti i loro desideri di bene e affinché tu faccia sì che il loro servizio, il nostro servizio che nasce dalla fede, sia potente. E Signore, ti chiediamo anche di dar noi la potenza, la forza e la volontà di rimanere sulla via e di continuare ad avanzare contro tutti gli avversari, tutti i nemici, le probabilità contrarie, le difficoltà, che rimaniamo leggeri, senza ingombri, muovendoci rapidamente sul sentiero, compiendo il sacrificio necessario per raggiungere il traguardo, che è il premio, ovvero la somiglianza a Cristo. E ti ringraziamo, Signore, perché tu puoi fare tutto questo nelle nostre vite. Desideriamo ardentemente che tu lo faccia, e per questo ti diamo lode nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.